Buongiorno ascoltatori, buongiorno ascoltatrici, sono le 7 e 49 minuti, io sono Martina Stefanoni e questa è Summertime. Ultima puntata della settimana, ultima puntata del mese, ultima puntata con me alla conduzione. Poi la settimana prossima tornerà Chiara Manetti per l'ultima settimana del palinsesto. Oggi partiremo da Mestre, avrete forse intercettato la storia della moschea che la comunità del Bangladesh di Venezia chiede da tempo e che il sindaco ha negato. Poi parleremo di Ratko Mladic, che è morto ieri, l'autore del genocidio di Srebrenica. Poi oggi c'è anche l'ultima puntata del diario dalla Cisgiordania e poi dalle 9 alle 10 il microfono aperto. So che sono ormai finite le vacanze, ma noi pensiamo già alle prossime, ma vi chiedo, ma con tutto quello che succede, voi ci pensate al cambiamento climatico quando prenotate le vacanze? Cioè cambiate meta perché magari un posto può essere più interessato di altri da eventi atmosferici estremi? Ne parliamo dalle 9, adesso però invece guardiamo i giornali. Guardiamo i giornali partendo dal Nepal e partendo da Avvenire, che apre la sua prima pagina col titolo Il conto del clima, a proposito anche del nostro microfono aperto di cui vi parlavo un secondo fa. Nell'area colpita si temono altre piene, il caldo si accanisce anche in Europa, 16.000 morti in Germania e si aggrava il bilancio dell'alluvione che ha travolto il Nepal, centinaia di morti e oltre 1.000 i dispersi, tra cui tre italiani, segnali dell'allarme dei ghiacciai ignorati e il collasso lampo. Poi c'è una box che spiega la dinamica, la valanga di ghiaccio, poi il blocco al fiume, infine la maxi ondata. Vi segnalo anche dalla prima pagina di Avvenire la fotonotizia. In 8.000 per la pre-campanella, questo è il titolo. Adesioni elevate per la sperimentazione dell'Emilia Romagna al via lunedì. 8.000 bambini sono la risposta forse più eloquente dopo l'annuncio lo scorso maggio della sperimentazione che l'Emilia Romagna ha deciso di avviare sulla scuola, riaprire cioè le porte degli istituti 2 settimane prima, precisamente il 31 agosto, per aiutare le famiglie a vivere meglio. Ora, mentre i 42 comuni coinvolti si preparano a partire, la regione guarda oltre. Vado però subito a pagina 2, per gli articoli sul Nepal. Nepal, ghiacciaio assassino, già 392 morti per l'inondazione, è il titolo dell'articolo di apertura. Nel frattempo vedo dalle agenzie che la polizia del Nepal ha aggiornato nuovamente questo numero. Sono ora 469 i morti e centinaia di dispersi. Segnalo l'intervento di Simone Moro, alpinista, che ha scalato la cima di 8 dei 14 8.000 metri. Ve lo leggo. Conosco bene il luogo della tragedia, ci sarò passato decine di volte, per questo l'immagine dell'ondata di fango che ha travolto quei luoghi di passaggio mi ha impressionato tantissimo. Sono case arroccate, affacciate sul fiume, strade che si incrociano, posti di transito, appunto, non mete di trekking. Il tetto del mondo, le nostre vette, è tutto più lontano, quel punto di frontiera è come un budello. Noi alpinisti e migliaia di escursionisti siamo passati da lì, in quella zona di confine in cui vivono anche le popolazioni tibetane. Confesso di averlo pensato, vedendo le abitazioni costruite a fianco così vecchie e fragili. Basta un'ondata di piena e viene giù tutto. La verità è che dobbiamo abituarci a questi eventi estremi, causati anche dal surriscaldamento climatico. Una volta si poteva tollerare la presenza di case in questi posti, oggi no. E i fenomeni sono sempre più marcati in un contesto altamente antropizzato e per questo molto più pericoloso. È un monito per noi quanto accaduto in Nepal. Un monito a prenderci cura dei nostri boschi, dei letti, dei nostri fiumi, che invece sono in stato di totale incuria. Vediamo ponti che crollano, legnami e detriti che si fermano in acqua mentre la burocrazia ci impedisce di intervenire. è necessario e urgente mettere in sicurezza il nostro territorio, ciò che l'uomo poteva permettersi di fare una volta dimenticandosi della natura, adesso non si può fare più. Scusate, vado sul manifesto. L'apertura del manifesto Dati in pasto ospitano gli Antifa e senza tracciarli gli Stati Uniti sanzionano con gli stessi strumenti usati contro Al-Qaeda il collettivo italiano Autistici Inventati, puniti il dissenso ma anche una delle poche alternative al dominio delle grandi piattaforme social. Taglio alto, Nepal, si cercano i dispersi e a questo proposito vi volevo segnalare l'articolo di Matteo Miavaldi che è a pagina 3 del manifesto, si intitola Cantieri e idroelettrico, il premier rapper alla prova. Questo a proposito dell'umanizzazione dei territori di cui parlava l'alpinista che vi leggevo prima. Dice estremamente chiaro ed è stato documentato da decine di testimonianze, video diffuse su social network in questi giorni, che l'onda anomala nel suo percorso distruttivo ha trovato i segni concreti dello sviluppo economico e del progresso nella regione himalayana, uno tra i territori più fragili del pianeta. Lo si vede nelle telecamere a circuito chiuso che mostrano lo snodo doganale di Girong Port tra Cina e Nepal, letteralmente spazzato via da un'onda d'acqua e fango alta ad occhio e croce come un palazzo di 12 piani. Nei soli primi 6 mesi del 2026 da Girong Port erano passate 100.000 persone, oltre al 30% delle merci scambiate tra Cina e Nepal, grazie al fatto che la valle in cui sorgeva, la più profonda delle 5 che Cina e Nepal condividono, aveva registrato una decina di anni d'oro a partire dal terremoto in Nepal nel 2015, che aveva temporaneamente reso inagibili gli altri 4 valichi, un disastro che per Pechino si era rivelato un'ottima occasione di investimento. Vado più avanti, Nepal punta a diventare una potenza dell'energia idroelettrica, un punto di riferimento per tutti i vicini dell'Asia meridionale, affamati di energia ma geograficamente svantaggiati più a valle rispetto al bacino idrico più importante dell'area. Vuole vendere l'energia pulita in cambio di tutto il resto. Ma per primeggiare servono investimenti infrastrutturali, servono nuove dighe, nuove centrali e quindi nuovi interventi drastici e invasivi sul territorio. Detto meglio, i cantieri ai piedi dell'Himalaya si aprono con la dinamite, sventrano le montagne, deviano il corso dei fiumi, radono al suolo villaggi e cacciano chi per secoli ci ha vissuto in quelle terre dei propri genitori. E dei genitori dei genitori. In cambio arrivano posti di lavoro, opportunità di business che lo stesso Balendra Shah, il rapper eletto a capo del governo nepalese all'inizio di quest'anno, aveva magnificato in campagna elettorale, indicando l'ammodernamento infrastrutturale come la via maestra per far uscire il Nepal dal pantano. Ora che il pantano ha reclamato centinaia di vite e centinaia di milioni di dollari di danni, Shah si trova a gestire la prima vera crisi della sua brevissima carriera politica. Passo al Repubblica. Repubblica apre con la Russia, la NATO in allerta, senza preavviso il 18 agosto una vasta esercitazione militare ha simulato l'assedio di Kaliningrad. L'alleanza diffida Mosca da aggressioni, nuove minacce del Cremlino. Trump, Putin non attaccherà. In taglio alto invece un articolo di Francesco Piccolo che si intitola Non fatemi votare per quella sciagura delle primarie. Le primarie ovviamente del centro-sinistra, del campo largo, e poi morto Mladic, il macellaio, firmò il genocidio a Srebrenica. Vado a pagina 2 e 3 di Repubblica per l'articolo di Paolo Mastrolilli. Mosca minaccia l'Europa, possiamo colpire le sue strutture militari. Trump smorza i toni assicurando che ha avuto buone conversazioni con Putin, non attaccherà un territorio NATO, messaggio confermato dal portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, secondo cui questi allarmi non hanno niente a che vedere con la realtà, sono solo spauracchi. Il vero stato delle relazioni però potrebbe essere quello anticipato dalla portavoce del Ministero degli Esteri Maria Zakharova, avvertendo la risposta della Russia agli attacchi ucraini condotti con armi britanniche potrebbe comprendere azioni contro strutture militari del Regno Unito, in Ucraina o fuori dai suoi confini. Poi ha minacciato anche la Francia, giocate con il fuoco. A questo proposito vi leggo il retroscena di Gianluca Di Feo, intitolato L'assedio virtuale di Kaliningrad, così la NATO ha fermato Putin. La deterrenza è una disciplina complessa in cui si alternano diplomazia e forza, facendo la massima attenzione a non superare i limiti. Serve a impedire che le crisi si trasformino in conflitti. Nel novembre 2021, quando migliaia di tank russi si sono allineati sulla frontiera ucraina, il direttore della CIA William Burns è volato a Mosca. Le sue parole non hanno fermato l'invasione. La lezione non è stata dimenticata. Per questo il viaggio del suo successore, John Ratcliffe, non è stata una mossa isolata, ma si è inserito in quella che i vecchi manuali della NATO chiamano una dimostrazione di determinazione. Praticamente senza preavviso, martedì 18 agosto, l'Alleanza ha iniziato un war game nel Baltico, il crocevia delle tensioni con la Russia. Lì l'intelligence occidentale ha colto la volontà di Mosca di mettere alla prova la coesione del patto atlantico, con una provocazione armata oltre i confini nella convinzione che Donald Trump non interverrebbe. E lì americani ed europei sono entrati in azione insieme, hanno reso visibile la loro iniziativa, lasciando accesi i segnalatori dei velivoli cisterna, uno era italiano, e dei radar volanti. Sono rimasti invisibili quelli dei caccia, che si dice fossero decine, accompagnati dalle manovre di navi e mezzi corazzati. Tutto è stato condotto senza violare le frontiere aeree, terrestri e marittime. L'obiettivo è stato l'isolamento di Kaliningrad, la penisola russa incastonata nella Polonia. È stata una simulazione di assedio fisico. E basta, continua, ma mi devo fermare perché abbiamo già finito il tempo, mannaggia. Niente, faccio in tempo giusto a darvi un paio di altre segnalazioni dalle prime pagine dei giornali. Il Corriere: Trump, Putin non attaccherà, i timori di un'azione contro i paesi della NATO, il leader statunitense dice ho parlato con lui. Segnalo, e forse dopo vi leggiamo, l'articolo di Francesco Battistini su Mladic, il genocidio e gli orrori, la fine del boia di Srebrenica, un articolo molto bello. E ovviamente la fotonotizia del Corriere anche oggi è dedicata al Nepal. E poi caso mondiale, la UEFA pronta a denunciare Infantino. Il Fatto Quotidiano: report attaccò il cliente VIP del socio di La Vitola, Bell'Amico, il servizio del 2025 sui guai del gruppo Kering. E poi in taglio alto, Pisa, sulla pista dell'aeroporto civile un cannone del Kuwait, Ayani tace sui permessi del governo per il C-17 al Galilei. La Stampa: arriva la stangata d'autunno. Alimentari per le famiglie, spesa di 420 milioni nei prossimi tre mesi. Non solo benzina e bollette, il governo pronto a chiedere un contributo a tutto il settore energetico. Per ora paga solo Eni, la corsa dei prezzi e le misure allo studio, l'ipotesi del bonus carburante come benefit in busta paga. E poi la fotonotizia è dedicata a Ratko Mladic, morto il boia di Srebrenica, con un articolo di Domenico Quirico. E segnalo anche ex Silva, l'accusa ai vertici è stato un saccheggio. Il Domani: benzina, armi e legge elettorale, settembre da incubo per Meloni, la presidente del Consiglio guarda con preoccupazione alle prossime scadenze e alle elezioni del 2027, gli alleati continuano a litigare, sia Salvini sia Tajani non sembrano in grado di governare i loro partiti. E poi segnalo anche l'analisi di Piero Ignazzi, lo spirito critico è la ricchezza della sinistra. Il Sole 24 Ore: sanatorie e bonus casa sotto esame, alcuni provvedimenti rischiano di arenarsi con la fine della legislatura, DDL sfratti alle battute preliminari, legge delega sull'edilizia in ritardo. Questa è l'apertura del Sole 24 Ore. La Verità: report, il piano degli inviati per sbarazzarsi di Ranucci. E poi la mosca spacca, i bengalesi e la sinistra. Il Giornale: Italia meglio della Francia, l'elogio del Financial Times che promuove Meloni, governo stabile e conti in ordine. E chiudo con Libero: pensioni, chi può perderle, controlli trattenuti a settembre e blocco totale dell'assegno a dicembre, la linea dell'ente per chi non ha comunicato i redditi nel modo corretto. E anche Libero ha in taglio basso: Venezia respinge il ricatto islamico, cosa di cui parliamo esattamente tra 9 secondi. Ora stacco pubblicitario.